Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 3, con commento di padre Lino Pedron.
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Itulea e della Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
Commento. La comparsa di Giovanni Battista è il prologo immediato dell'evento della salvezza che inizia con la venuta del Signore. I dati cronologici sono espressi nello stile della Bibbia. Il tempo della salvezza inizia il quindicesimo anno dell'impero di Tiberio Cesare, cioè nell'anno 28 della nostra era. Tutti i dati riportati da Luca sono scrupolosamente esatti. Giovanni Battista agisce come i grandi profeti del passato e si riallaccia alla tradizione profetica. La parola di Dio lo chiama, lo mette al proprio servizio e continua ad essere la forza dominante della sua vita. La parola di Dio sta per compiere il suo ingresso decisivo non più nella storia di Israele, ma nella storia dell'umanità. Per questo, nella sintesi della situazione storica posta all'inizio di questo capitolo, sono ricordate la suprema autorità dell'impero romano e le autorità subalterne, compresi i sommi sacerdoti Anna e Caifa. Giovanni è l'araldo che precede il suo Signore e proclama ciò che sta per accadere. Il messaggio che egli annuncia è il battesimo di pentimento per la remissione dei peccati. La conversione è la condizione preliminare. Per mezzo di essa l'uomo si rivolge a Dio, riconosce la sua verità e la sua volontà, si allontana dai propri peccati e li condanna, e in questo consiste essenzialmente la penitenza. Il battesimo, l'immersione nel Giordano, collegato con una confessione dei peccati, deve sigillare questa volontà di ravvedimento e contemporaneamente garantire la remissione dei peccati da parte di Dio. Il battesimo dà ai penitenti la consapevolezza che il loro pentimento è valido, che viene riconosciuto da Dio e che quindi è in grado di salvarli dall'imminente giudizio. Chi ha ricevuto il battesimo di Giovanni è ben preparato a far parte del nuovo popolo di Dio. Si esige però che il pentimento sia autentico e accompagnato dal mutamento di vita. Ciò che Giovanni annuncia è nuovo e grande, sta per cominciare il tempo del compimento delle promesse di Dio. La voce di Giovanni si leva nel deserto e invita a preparare la via del Signore che viene. La preparazione della strada va compresa in senso religioso e morale. Significa penitenza, conversione a Dio, battesimo di pentimento per la remissione dei peccati. Preparare la via del Signore significa rimuovere gli ostacoli che impediscono il suo accesso nel cuore dell'uomo. Dio non può entrare dove c'è orgoglio e arroganza, monti e colli, freddezza o indifferenza, burrone Occorre eliminare le aspirazioni smodate e sregolate, la presunzione, la pigrizia spirituale e mentale, le tortuosità e gli inganni. L'umanità è ingombrata da centri di potere e da squilibri sociali. Queste e altre cose devono scomparire per fare spazio alla salvezza di Dio. Sono le stesse previsioni cantate da Maria. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. La salvezza del Signore è universale, è destinata a tutti. L'unica condizione per riceverla è che ognuno si senta peccatore e bisognoso di essere perdonato e salvato da Dio.
Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco.
Commento. Tutti siamo figli di vipere, figli del serpente, generazione velenosa, per natura meritevoli d'ira. Obbedendo alla menzogna del serpente antico, noi consideriamo Dio come cattivo e resistiamo al suo amore. A questa generazione del serpente si contrappone la generazione dei figli di Dio, che seguono Gesù nella sua missione. Su costoro il veleno del serpente non ha più potere. I frutti degni della conversione sono i frutti dell'albero buono, Cristo, in cui siamo innestati, sono i frutti dello Spirito. Alludendo forse a Isaia capitolo 10, versi 33-34, il Battista smonta la sicurezza di una falsa religiosità che non regge il giudizio di Dio. È la religiosità di cui parla la lettera di Giuda, capitolo 4, a proposito degli empi che trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio, in quella religiosità che consiste in una fede senza le opere e che Giacomo chiama demoniaca. Il forte richiamo al giudizio è un pressante appello ad accogliere la salvezza. Gesù è venuto per liberarci dalla trappola della disobbedienza e per manifestare a tutti la misericordia del Padre.
Le folle lo interrogavano. Che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati. E noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro. Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo, ma il tetrarca Erode, rimproverato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa. Fece rinchiudere Giovanni in prigione.
Commento. Un vero spirito di penitenza pone sempre la domanda: che cosa dobbiamo fare? La predica di Pietro a Pentecoste toccò il cuore degli ascoltatori ed essi dissero: che cosa dobbiamo fare, fratelli? La domanda sulle opere da fare manifesta il valore della penitenza. Le opere in cui si manifesta il mutamento di vita e la seria penitenza sono l'amore sincero del prossimo, lo spartire con gli altri quello che si ha. La condivisione è l'unica prova dell'avvenuta conversione. Giovanni non pretende che i suoi ascoltatori diano anche l'unica tunica che possiedono. Non pretende dalla gente l'eroismo, ma la misericordia, il concreto amore del prossimo, la solidarietà sociale. La vera conversione si dimostra dal posto dato all'uomo, soprattutto bisognoso e povero, prima ancora che dal posto dato a Dio. I pubblicani incarnano la cupidigia del guadagno, la malafede, il tradimento verso il proprio popolo, perché spesso stavano al servizio dei dominatori stranieri. Neppure loro sono esclusi dalla strada verso la salvezza. Giovanni non esige che abbandonino il loro mestiere di gabellieri, ma che non arricchiscano frodando. Più tardi Gesù tratterà il pubblicano Zaccheo come favore a Giovanni. Ai giudei era proibito il servizio militare, perciò questi soldati che si rivolgono a Giovanni sono dei pagani. Ogni restrizione è superata. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. I peccati consueti del militare sono il latrocinio vessatorio, l'estorsione con false denunce, l'abuso di potere. La radice di questo modo di agire è l'avidità. L'avidità delle ricchezze non deve essere sostituita con la soddisfazione dello stipendio guadagnato onestamente. Neanche ai militari viene chiesto di cambiare professione. Non si pretendono neppure particolari pratiche ascetiche. Giovanni segue la predica profetica di Michea. Con che mi presenterò al Signore? Mi prostrerò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Giovanni è un predicatore di penitenza, ma soprattutto è l'annunciatore della venuta del Signore. Tutto ciò non era molto chiaro per la gente. Per questo Giovanni presenta la sua vera identità. Egli è un servo del Signore Gesù Cristo, un servo indegno di prestare anche il più umile servizio, quello di sciogliere i lacci dei sandali del suo Signore. Il suo abbassamento nei confronti del Messia non poteva essere più radicale. Il punto più alto del discorso è la presentazione del Cristo come il più forte di me. Giovanni spiega che lui non innalza l'uomo a Dio, semplicemente lo immerge nella sua verità, nell'acqua del suo limite e della sua morte, nella sua creaturalità, in attesa che venga il più forte di lui. Costui immergerà l'uomo nello Spirito Santo, nella vita stessa di Dio. Questo Spirito sarà la vera salvezza dell'uomo, lo farà partecipe della vita divina. Il fuoco di Dio brucia nell'uomo ogni male e lo purifica, portandolo alla salvezza. Connesso al tema del fuoco ritorna il tema del giudizio, con allusione a Michea capitolo 3 versi 19-20 e a Isaia capitolo 66 verso 24. Il senso non è quello di condanna, ma quello di rivelazione della realtà per portare l'uomo alla conversione. Sulla linea del testo iniziale, preso dal libro delle Consolazioni di Isaia, la predicazione di Giovanni è chiamata consolazione più che esortazione, come troviamo nella traduzione del testo. Il ministero di Giovanni si conclude con uno sguardo riassuntivo della sua predicazione popolare. Egli reca la buona notizia, cioè il Vangelo. Ciò sottolinea che il compito principale del Battista non è quello di annunciare un Messia giudice, ma Salvatore. Il Battista è figura e trasparenza di Gesù, che egli annuncia ed attende. Come Gesù, ha la sorte del rifiuto, dell'arresto e dell'uccisione. Il motivo per cui viene imprigionato ed ucciso è l'adulterio del re. In questo adulterio del capo si può vedere il popolo stesso, che da sempre ha ripudiato il suo sposo e signore. A causa di questo adulterio che porta a rivolgersi agli idoli invece che a Dio, anche Gesù verrà ripudiato ed ucciso.
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento».
Commento. L'Evangelista non descrive il battesimo di Gesù, fa vedere solamente che il battesimo di conversione dato da Giovanni ha consacrato l'appartenenza di Gesù al suo popolo. Il tema del cielo aperto è frequente nella letteratura apocalittica per esprimere la contemplazione delle verità celesti. Luca ci ricorda che Gesù pregava. La preghiera è il luogo dell'esperienza dello Spirito Santo, cioè della vita e dell'amore di Dio in cui il battesimo ci ha posto. La preghiera apre il cielo. Lo Spirito Santo rimane invisibile in noi, ma ne sentiamo la voce e ne riscontriamo gli effetti nei suoi frutti, che sono amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. L'aleggiare della colomba richiama l'aleggiare dello Spirito di Dio sulle acque del caos primordiale. È anche un'allusione a Noè, il padre dei salvati dall'acqua, che attende con trepidazione il ritorno della colomba che annunzia la fine della perdizione. Ma questa colomba, che di continuo tuba il suo amore in ogni stagione, è la fedeltà stessa dell'amore di Dio, che sempre e ininterrottamente canta il suo canto d'amore per l'uomo, in attesa di risposta. Ora scende sul nuovo Israele sua sposa, e questa diviene la colomba che finalmente fa sentire allo sposo la sua voce, compiacendo il suo desiderio d'amore. L'accentuazione della visibilità dello Spirito Santo è propria di Luca. Egli insiste sul carattere concreto e tangibile dell'esperienza dello Spirito. In Gesù di Nazaret lo Spirito si lascia vedere, ascoltare, toccare all'interno della storia umana. A partire dal Cantico dei Cantici e soprattutto dal Libro di Giona, la colomba rappresenta la comunità credente, amata da Dio e missionaria. Associare in forma così immediata la colomba allo Spirito Santo significa sottolineare che lo Spirito è disceso realmente su Gesù e la comunità cristiana ne fa esperienza in modo tangibile. La voce del Padre esprime la parola che è suo Figlio. Egli è l'amato, il figlio unico del suo amore, votato come Isacco al sacrificio dell'obbedienza e proprio per questo principio del nuovo popolo di Dio. Nel battesimo Gesù fa propria la storia del peccato dell'umanità, scendendo fino in fondo nelle acque del diluvio, nel male degli uomini imprigionati nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia. Su di lui riposa infatti la colomba di Noè e annuncia la salvezza per una terra riemersa dal caos.
Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, figlio di Giuseppe, figlio di Mattatia, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Nagai, figlio di Mahat, figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Josek, figlio di Yoda, figlio di Yoanan, figlio di Resa, figlio di Zorobabele, figlio di Salatiel, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cosam, figlio di Elmadam, figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Eliezer, figlio di Lorim, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Onam, figlio di Eliakim, figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natam, figlio di Davide, figlio di Jesse, figlio di Obed, figlio di Boaz, figlio di Sala, figlio di Naasson, figlio di Aminadab, figlio di Admin, figlio di Arni, figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nahor, figlio di Seruc, figlio di Ragau, figlio di Falec, figlio di Eber, figlio di Sala, figlio di Cainam, figlio di Arfaxad, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamech, figlio di Mattusalemme, figlio di Enoch, figlio di Yaret, figlio di Maleel, figlio di Cainam, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio.
Commento. Alla scena del battesimo fa seguito la genealogia di Gesù. Per Luca Gesù non è soltanto il discendente di Davide in cui si realizzano le promesse fatte da Dio al re di Giuda. Non è soltanto un discendente di Abramo. È il compimento di tutta la discendenza di Adamo. E c'è ancora un passo da fare. Attraverso Adamo, Gesù è il figlio di Dio. Possiamo pensare che Luca intenda suggerire che ogni uomo è di stirpe divina, come viene affermato in Atti capitolo 17 verso 28. Noi siamo stirpe di lui. Per Luca la genealogia di Gesù conferma e universalizza la presentazione che di lui ci ha fornito l'episodio della discesa dello Spirito Santo. Nella scena descritta dall'Evangelista, Gesù appare in preghiera e nello stesso tempo solidale con tutto il popolo, figlio di Dio e fratello degli uomini. Nella genealogia lo troviamo figlio di Dio e radicato nella storia degli uomini. Tra Gesù, proclamato dal Padre figlio mio, e Adamo, c'è tutta una distanza di 76 generazioni che hanno abbandonato Dio. Nell'obbedienza di Gesù al Padre, tutto è riportato a Dio, Per questo Gesù si pone come servo di tutti e ultimo di tutti. Questo ultimo anello della catena di tutti gli uomini porta su di sé il male e la disobbedienza dei fratelli e riunisce tutti al Padre con la sua obbedienza. Senza Gesù le generazioni sono 66 e senza Dio. Con Gesù sono 77 e unite a Dio. Gesù è chiaramente il nuovo Adamo. Come nel vecchio Adamo ogni uomo si staccò da Dio, così in Cristo ogni uomo si ricongiunge al Padre e trova la salvezza. Colui che sta per essere condotto dallo Spirito nel deserto è davvero la salvezza di ogni uomo.